Marco 5, dal verso 21. Vorrei chiedervi un grandissimo favore, che poi il favore in realtà lo fate a voi stessi. Leggendo quello che stiamo per leggere, vorrei chiedervi di immaginarvi la scena, proprio di vedere la scena come un film. Cercate di entrare proprio in quello che state leggendo e mentre leggete cercate di vedere, di percepire i luoghi, i suoni, gli odori, le persone, per entrare pienamente in quello che è la lettura, perché quello di cui parleremo sarà molto semplice. A volte per essere semplice è difficile. E abbiamo bisogno di avere un quadro generale di questa situazione. Vorrei leggere dal verso 21 al verso 36. E dice così: quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo o Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita e viva. E Gesù se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e che aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti io sarò guarita. E immediatamente il flusso del sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: la tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Ma Gesù, appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. Vorrei finire qua la lettura, perché conosciamo poi il resto della storia, no? Sappiamo che Gesù va e resuscita questa bambina. Ok? Vorrei vedere alcune cose. Quando noi leggiamo i Vangeli, noi ci rendiamo subito conto di una cosa: che Gesù non aveva bisogno di essere supplicato per guarire qualcuno. Quando noi andiamo nei Vangeli, ad esempio, leggiamo l'inizio del ministerio straordinario di Gesù, leggiamo in Matteo 8, no? Subito dopo il sermone del monte, sul monte, al capitolo 8 vediamo la guarigione del lebbroso, il servo del centurione di Capernaum, poi vediamo che lui entra nella casa e dice: da tutta la città gli venne e gli portavano malati e posseduti, e lui guariva e liberava tutti, ok? Tutti. Poi ci sono altri episodi di guarigione, ma una delle cose straordinarie che noi leggiamo è questa. Questa è per noi una grande rivelazione del cuore di Dio per la nostra vita. Lui non aveva bisogno di essere supplicato. Quando il lebbroso andò da Gesù, gli disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. La risposta di Gesù: sì, lo voglio.
Semplice.
Molto semplice. Subito dopo venne il centurione di Capernaum. Disse: maestro, il mio servo giace a casa malato. Gesù lo guarda negli occhi, pur essendo un estraneo, quindi non appartenendo a Israele, quindi era un pagano, e voi sapete, era un pagano italiano, proprio più italiano di lui. E voi sapete, i giudei a quel tempo non potevano entrare a casa dei pagani, perché per loro era una contaminazione. E quando questo pagano gli disse: oh, il mio servo che giace a casa malato, Gesù lo guarda e gli dice: io verrò e lo guarirò. Poi sappiamo, lui ha detto: non c'è bisogno che vieni, di soltanto una parola e il mio servo sarà sanato. Poi entra in casa e trova la suocera di Pietro, vi ricordate? No? Subito dopo la guarigione del servo di del centurione Capernaum, entra in casa, vede la suocera di Pietro che giace a letto con la febbre. Nessuno chiede di pregare per la suocera, perché suocera manco glielo, Pietro neanche gliel'ha chiesto di pregare per la suocera, che pensava, dice, stura sa guaglia, mega così, non avevamo niente veri. No, Gesù non ha ricevuto neanche una preghiera, neanche una richiesta. La Bibbia dice che Gesù entrò, la tocca, la prende per mano e la febbre lascia questa donna, e la donna si alza completamente guarita e comincia a servirli. Poi dice più avanti, grazie, che tutta la città era davanti alla sua porta e portavano malati e posseduti. Ora vorrei che quello che sto dicendo possa in un modo o in un altro non convincerci, perché noi abbiamo bisogno, cioè questo è quello che dice la Bibbia. La Bibbia molto chiaramente ci fa comprendere che Gesù non aveva bisogno di essere pregato. E uso questa espressione in termini proprio nostri del sud, no? Quando diciamo a una persona: non ti fare pregare, cioè non ti fare, non è cosa, non te la fare chiedere 100 volte. Gesù non aveva bisogno che neanche gliela chiedevi una volta, a mezza volta, lui si alzava e partiva. Ora io vi chiedo, perché oggi, quando noi dobbiamo credere per una guarigione o per un miracolo, facciamo tutti gli spettacoli più incredibili per chiedere, per gridare, a piangere, a supplicare, a fare digiuno, a fare veglie notturne, a fare tutte queste cose di cui la Bibbia non parla? Non è straordinario? Che quando le persone vanno a Gesù, le persone guarivano immediatamente. Non ho bisogno di... Le nostre preghiere non convincono Dio. A volte noi pensiamo, perché noi veniamo da questo retaggio, da questo background, da questo passato, noi pensiamo che in un modo o in un altro, con le nostre preghiere, noi possiamo convincere Dio. A volte diciamo anche questo, ad esempio... usiamo i soldi, usiamo i digiuni, usiamo le opere, è vero o no? Ora faccio un digiuno, devo digiunare, Dio mi deve rispondere. Dio non ti risponde perché tu digiuni, Dio risponde perché ti ama. Grazie per gli amen. Dio non ti protegge perché tu dai l'offerta, tanto meno perché tu dai la decima. Se tu dai la decima, Dio protegge. No, no, Dio non chiede il pizzo per proteggerti. Certo. Dio non è mafioso. Lui è padre, non è padrino. Amen. Non ha bisogno dei tuoi soldi per essere convinto di te, perché Dio legge il tuo cuore. Non ha bisogno delle tue preghiere notturne, devo pregare. Il pregare tutta la notte, il digiunare, non serve a Dio. Serve a noi. E digiunare ci rende più sensibili alla voce di Dio. Il nostro digiunare non serve a Dio per parlare, serve a noi per ascoltare. È diverso. Il pregare una notte, fare una veglia di preghiera, non serve per farci ascoltare di più da Dio, ma serve a noi per ascoltare di più la voce di Dio, per comprendere i suoi piani, per comprendere i suoi progetti. Perché? Perché ci rende più sensibili, perché il nostro spirito diventa più sensibile, più sei accanto al fuoco e più ti senti sensibile, la pelle diventa sensibile al minimo tocco. Pensate un attimo quando si prendono le scottature, neanche puoi soffiare sulla pelle, è vero o no? Perché? Perché la pelle è diventata sensibile. Quando noi ci avviciniamo di più al fuoco di Dio, Non cambia il fuoco, cambia amore. Gesù non aveva bisogno di essere pregato. E dice che Jairo andò a lui con insistenza, ma Gesù non aveva bisogno di insistenza. L'unico problema che aveva Gesù è che era circondato da migliaia di persone, quindi ascoltava migliaia di persone nello stesso momento. Ah, Jairo con insistenza andò a lui, perché ha dovuto farsi spazio, no? E andò da Gesù dicendo: vieni, ti prego, come dice qua, mia figlia è agli estremi, vieni a imporre le mani affinché sia guarita e viva. Quindi è urgente, abbiamo bisogno urgentemente di te. E la Bibbia dice che Gesù se ne andò con lui. Cioè, in mezzo a migliaia di persone Gesù segue a Jairo. In mezzo a questa fretta, questa concitazione che c'era, Gesù viene toccato nella veste da una donna. Allora Gesù si ferma, cercate di immaginare la scena. Jairo aveva fretta che Gesù andasse a casa e Gesù si ferma e si mette a discutere. Chi mi ha toccato? E dicevo: Signore, sono migliaia che ti hanno toccato. No, qualcuno mi ha toccato che ho sentito una potenza uscire da me. Allora la donna, Gesù cercava con gli occhi, e la donna, sapendo di essere stata guarita, dice qua, la donna paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli raccontò tutta la verità, 12 anni di sofferenza. Immaginate una donna poi quando parla, dopo essere stata guarita, dopo 12 anni, non la fermi più. E Gesù era lì, ascoltava. E Jairo catalizzava l'orologio. Cercate di immaginare la scena, possiamo anche ridere, però la scena era molto drammatica, perché questa donna era stata appena guarita, quindi aveva bisogno di liberarsi e di raccontare tutta la sua verità. Ma Jairo stava odiando questa donna che stava bloccando Gesù. E finiscila, quando ci finisce, e finisce, mia figlia sta male, io ho bisogno del maestro. E mentre c'è tutta questa fretta da parte di Jairo, è Gesù che sta lì calmo a guardare, alla fine dice: figliolo, la tua fede ti ha salvato, ti ha guarita, vai in pace. In quell'istante arrivano gli amici di Jairo, che gli danno la notizia: Jairo, tua figlia è morta, non importunare più il maestro. Cercate di immaginare Jairo cosa ha provato in quel momento nei confronti di quella donna, perché mentre una donna veniva guarita, una bambina stava morendo. Vedete, queste sono le cose che a volte noi, chi magari ha responsabilità, chi ha magari a che fare con tante persone, deve in un modo o in un altro adeguare il proprio cuore, la propria anima a vivere nell'arco di un paio d'ore tante gioie e tante disperazioni. Che da un lato ascolti persone che hanno risposte, che vivono miracoli, Dio ha risposto, da un altro lato qualcuno che magari sta soffrendo. E là è vero il detto di Paolo che dice: dovete ridere con chi ride e piangere con chi piange, perché Dio fa così. Dio si rallegra con chi è gioioso, ma piange con chi in quel momento sta versando lacrime. Dio non va là e dice: ah, non ti preoccupare, non succede niente. No, oppure vada quello che ha avuto un miracolo, vabbè, tu ridi, ma non sai invece quelli che stanno soffrendo. Gesù ha un'empatia talmente profonda, riesce a identificarsi esattamente con lo stato d'animo delle persone. Ma guardate qua, nel momento in cui c'è un miracolo straordinario, arriva una notizia assurda. Tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Pensate un attimo. E allora è finita. E allora non c'è più niente da fare. E allora, certo, se Gesù fosse venuto prima, Signore, se tu fossi venuto prima, però, come dissero Marta e Maria, Gesù, vi ricordate quando è morto Lazzaro, se tu fossi venuto prima, nostro fratello sarebbe ancora con noi, perché hai ritardato? Perché hai ritardato? E a volte noi non comprendiamo questi principi. Quando Gesù parte per seguire Jairo, là Gesù inizia un'opera. E il Signore non lascia mai le opere incompiute.
Amen.
Amen. Amen. Mai. E guardate, questo è molto importante, quello che noi leggiamo qua. Dice, appena Gesù intese ciò che si diceva, cioè Gesù ha sentito, mentre stava parlando con la donna, Gesù ha sentito le parole degli amici di Jairo, e appena li ha sentiti, lui si gira verso Jairo e gli ha detto, non temere, ma soltanto credi. Credi solamente. E questo è così forte per noi, perché questo ci fa comprendere che il Signore conosce la fine già dall'inizio, e che Lui non lascia mai le cose a metà, e che quando Lui intraprende una strada con te, Lui non ti prende in giro, Lui non ti lascia in tre, dici, Lui non è come noi, che diciamo sempre, quando tu hai bisogno, io ci sarò sempre, e quando hai bisogno, non ci siamo mai. Perché gli uomini, noi esseri umani, siamo così, sappiamo fare tante belle promesse, ma poi per mantenerle è difficile. Ecco perché l'amore di Dio nella nostra vita rappresenta proprio la sua grazia. Noi abbiamo costantemente bisogno della grazia di Dio per supplire alle nostre mancanze, per supplire ai nostri inadempimenti, per supplire alle nostre cadute, per supplire alle nostre stupidaggini, per supplire al nostro nervosismo, alla nostra rabbia, alla nostra mancanza di fede, per supplire ad ogni cosa che non parla di Dio. Gesù arriva e fa una promessa, non temere, credi solamente. Ora è importante sapere che la parola o l'espressione non temere risulta nella Bibbia 366 volte, una volta al giorno, anche parlando di se stesso. In ogni giorno c'è una parola per noi. Possiamo trovare tutte le promesse che vogliamo nella Bibbia. La Bibbia ha più di 30.000 promesse. Ma una cosa è certa, per ogni giorno Lui ci dice non temere, non temere, non temere, non temere. In questo caso a Jairo gli ha detto non temere, io sono con te.
Gloria a te, Gesù.
Non temere, credi solamente. Credi, soltanto credi. Se io sono venuto, tu pensi che io lasci questa situazione a metà? Se Dio ti ha dato una parola, se Dio ti ha dato una promessa, pensi che questa situazione non cambi? Pensi che questa situazione non si risolva? E guardate un attimo. Nel momento in cui Gesù entra in scena, le cose non vanno a migliorare, le cose vanno a peggiorare. La dice lunga sul fatto che Dio, quando ci dà una promessa, in un modo o in un altro, a livello spirituale, c'è una battaglia, c'è un'opposizione, ci sono delle situazioni che ti rendono contro. Quante volte dopo una riunione siamo stati benedetti, Dio ha parlato alla nostra vita, usciamo fuori e succede qualcosa. Qualcosa che cerca di farci perdere tutta la benedizione. Poi acqua, eh? Non è che dobbiamo parlare per la tua risurrezione stasera.
Ho problemi di allergia.
Allora stasera dobbiamo pregare per l'allergia. Voglio aprire
una balconcina.
Guardate un attimo. Quando Gesù inizia ad andare con Jairo, le cose non vanno a migliorare, le cose proprio arrivano all'estremo. La figlia muore. Vi ricordate quando Marta e Maria mandarono a chiamare Gesù per la... c'era Lazzaro che era malato, e gli dissero, colui che tu ami è ammalato gravemente, puoi venire per favore? E Gesù manda una dichiarazione, dice, questa malattia non è a morte, me per la gloria di Dio. Ma Gesù non è che si è alzato e se n'è andato verso Lazzaro, ha aspettato. Gesù ha aspettato che Lazzaro morisse.
La sua gioia.
È incredibile, a volte Dio ha dei modi, perché vedete, quando noi leggiamo i Vangeli, noi vediamo che Gesù guariva istantaneamente, guariva, liberava, imponeva le mani, sgridava i demoni, i sordi, i muti, i ciechi, i zoppi, di tutto, in maniera istantanea. In alcuni casi non è stato così. In alcuni casi ha aspettato. Allora io voglio dirti, ci sono volte in cui tu preghi dove Dio opera in maniera istantanea. Ci sono volte che Dio opera senza che tu neanche glielo chiedi. Non so se avete mai fatto questa esperienza, no? E signore, ma rispondiste, ma non ti ho chiesto niente, no? E vi è capitato? A volte per delle cose devi penare anni. Ma perché? Ma perché?
Come si compiace il Signore?
Perché io credo una cosa, che, e di questo ne sono convinto perché l'ho vissuto sulla mia pelle e ho 30 anni di esperienza, non che siano tanti, ma qualcosina l'ho imparata, è che ci sono lati del nostro carattere che devono essere sanati, devono essere cambiati, devono essere trasformati. Esatto. Su delle cose Dio ti risponde in maniera incredibile, su certe cose c'è bisogno di una crescita. Guardate questa frase che Gesù dà a Jairo: non temere, semplicemente credi. Ma voglio farvi leggere per concludere quello che Gesù fa, perché è straordinario, perché in questo momento lui ci dà una lezione immensa su come vedere miracoli nella nostra vita. Marco capitolo 5. Ascoltate questo principio che è fondamentale per noi. Non voglio essere frainteso, però voglio essere molto chiaro. Versetto 36. Marco 5, 36. Gesù, appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Gesù aveva 12 discepoli. Per andare a ministrare questa resurrezione, 9 li ha lasciati a casa. Si è portato Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma non è finita qua. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e la gente che piangeva urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano. Ma egli che fece? Messili tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla. Ascoltate, Gesù non fa sempre questo, ma in alcuni casi lui ministrava in una maniera particolare. Ci sono situazioni nella nostra vita che non hanno bisogno di guarigione. Ci sono casi nella nostra vita che hanno bisogno di risurrezione. Una situazione di qualunque genere, economica, spirituale, fisica, matrimoniale, familiare, qualunque cosa. Ci sono cose che non hanno bisogno di una guarigione. Hanno bisogno di una risurrezione. E a volte per ministrare o per ricevere una cosa del genere, noi abbiamo bisogno di stare con le persone giuste. Cosa voglio dire con questo? Non voglio essere franceso. Il Signore ci chiama ad amare tutti. Amen? Amen. Dio ci chiama ad amare, a perdonare, ad accogliere tutti. Ma ci sono momenti della nostra vita quando dobbiamo ricevere dei miracoli che noi abbiamo bisogno di stare con persone di fede. Persone che sono accordate con noi per ricevere quel miracolo, non persone che agganciano, persone che ti dicono: vabbè, ma tu pensi che ancora Dio può, ma tu sta situazione, ah va, pensi veramente, e tu risolvi la, tu sai come risolverla. Sono persone che ti porteranno sempre in un modo o in un altro ad un compromesso, a cercare il piano B, eh? Il piano B, e a cercare di distoglierti da quella frase che Gesù ti ha detto: non temere, soltanto credi. E Gesù cosa fa? Lascia a casa pure i suoi discepoli e prende tre persone di qualità che lui ha utilizzato in maniera particolare, ad esempio sul monte della trasfigurazione e nel Getsemani: Pietro, Giacomo e Giovanni. Aveva questi tre con i quali lui faceva delle cose particolari. E noi abbiamo bisogno, ascoltatemi, per vedere dei miracoli, degli sblocchi nella nostra vita, che siano cose importanti o che siano cose che durano da anni, a stare con persone che stanno credendo la stessa cosa che noi stiamo credendo, persone che ci vengono, che stanno accanto a noi e ci dicono: io sono con te, Dio ti ha parlato, io credo in quello che Dio ti ha detto, credo in Dio e credo in quello che Dio ti ha detto, io sono al tuo fianco e ti incoraggerò fino a quando non vediamo il risultato, fino a quando non vediamo Dio operare. Io sarò accanto a te finché non vedremo la gloria di Dio manifestata in quest'area della tua vita. È stato dimostrato psicologicamente, in psicologia è stato dimostrato che una brutta notizia ha più potere di una buona notizia. Attenzione, una cattiva notizia è 16 volte più potente di una buona notizia nella mente di una persona. Sì. E se noi non siamo forti, noi ce ne andiamo funno. Dobbiamo amare tutti, ma in alcuni momenti abbiamo bisogno di circondarci. A volte stare con alcune persone non è amore, è stupidaggine. Perché in alcuni momenti noi abbiamo bisogno di essere fortificati. Ascoltatemi, noi abbiamo bisogno di chiedere aiuto. Quando Dio parla, noi siamo forti. Quando Dio parla, dice, la fede viene dall'udire. Quando Dio ti parla, viene fede. E il chiedere aiuto non è, noi non chiediamo aiuto perché siamo deboli. Noi dobbiamo chiedere aiuto per rimanere forti. Lo ripeto. Quando Dio ti parla, e questo crea fede dentro di te, ti senti incoraggiato? Non pensare che sei invincibile. Ah, Dio mi ha parlato. È vero. Ma ognuno di noi ha bisogno di essere circondato da due, tre persone al massimo, con le quali poter condividere la parola di Dio e dire: io voglio che tu mi aiuti a credere, voglio che tu credi insieme a me, ho bisogno del tuo aiuto. Quindi noi chiediamo aiuto per non diventare deboli, non perché siamo deboli. Noi chiediamo aiuto per rimanere forti. E a volte abbiamo bisogno di, nella cerchia di amicizie che abbiamo, di quelle due, tre persone delle quali sappiamo che possiamo confidarci, possiamo fidarci, possiamo dirgli qualunque cosa. Sono rocce, sono colonne che stanno accanto a noi e non ci molleranno mai, anche se sono a chilometri di distanza, non ha importanza. A volte una sola telefonata, una sola parola ci tira su in maniera incredibile. Ve lo dico per esperienza. Nel 2011 io ho attraversato uno dei momenti più brutti, se non il più brutto della mia vita. A maggio del 2011 io stavo per togliermi la vita ed ero nel pieno del ministero. Qualcuno qua mi conosce, quando in quel periodo è stato devastante e non riuscivo a parlare, non riuscivo a confidarmi. E anche se continuavo a predicare, continuavo a cantare, continuavo a ministrare, a viaggiare in tutta Italia, ma è stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Ho avuto accanto soltanto due, tre persone nelle quali mi potevo fidare. Ma in un momento di grande disperazione, voglio dirvi una cosa, che nel momento più buio mi arrivò una mail dall'altra parte del mondo. Persone che io non sentivo da più di 20 anni, che mi hanno scritto e mi hanno detto: Stavo pregando e Dio mi ha messo davanti te. Il Signore mi ha detto che stai attraversando un momento molto difficile. E ti dico da parte di Dio, non mollare, non gettare la spugna, perché quello che Dio ti ha detto ti arriverà. Dall'altra parte del mondo. Quella è stata una frase da parte di Dio, un momento da parte di Dio che mi diceva non temere, credi soltanto. Ho fatto stupidaggi, ho fatto errori, ma una cosa è certa, oggi lo posso raccontare.
Amen.
Oggi lo posso raccontare. Sono uscito fuori da quella situazione e posso dire Dio è fedele. E quando inizia una situazione, quando inizia un'opera nelle nostre vite, è straordinario. Mi ricordo che mesi prima di entrare in questo periodo, ottobre del 2010, mi ricordo che Dio mi ha dato un canto, che credo tutti quanti voi conosciate, che è senza misura. Il canto senza misura. E per me quel canto è stato un canto profetico, perché mi ha proiettato in una dimensione nuova per la mia vita. Era un nuovo, qualcosa di nuovo, qualcosa che non avevo mai sperimentato. Dio mi parlò in maniera così forte e pensavo attraverso quel canto che Dio mi parlò così forte, attraverso quel canto pensavo c'è qualcosa di grande che è stato preparato. Dopo 10 giorni si è scatenato l'inferno. E da quel momento la mia vita ha fatto così. Così. Per anni. Continuando a ministrare, continuando a predicare, continuando a viaggiare, continuando a cantare. La mia anima era molto altalenante. Mi ricordo che quando c'è stato un momento in cui mi sono ripreso, prima del maggio del 2011, il Signore mi ha dato un altro canto che è Vieni e cammina sulle acque. Allora dissi, allora ci siamo, è finito questo tempo. E poi, boom, di nuovo giù, e quello fu ancora peggio. E qualche settimana dopo arrivò quella mail che veramente mi salvò la vita, assieme a poche persone che hanno fatto la differenza. E voglio dirvi che quando arriva proprio un incanto, una parola profetica, quando arriva un momento in cui sai che Dio ti sta parlando, a volte io l'ho sperimentato, entri in dimensioni straordinarie, meravigliose, eccezionali, vedi Dio all'opera, vedi miracoli, porte che si aprono, vedi i favori di Dio, una pioggia di benedizione sopra la tua vita. Ma non è sempre così. Quando noi stiamo pregando per una determinata situazione e vogliamo che ci sia uno sblocco, e vogliamo veramente non una guarigione, ma una resurrezione in determinate cose, allora abbiamo bisogno. Non è fare piazza pulita, non è questo, perché è un brutto termine, ma dobbiamo discernere in maniera chiara con le persone con le quali stare, spendere il nostro tempo di qualità. Comprendete? Tempo di preghiera, tempo di condivisione, tempo di apertura, persone con le quali gli puoi dire tutte le tue schifezze. Sai che sono persone fedeli e leali a te, non perché sei chissà chi sei, ma perché sono amici, perché ti amano e vogliono vedere Dio all'opera nella tua vita. Perché non sei quello che stai vivendo, tu sei quello che Dio ha detto.
Amen.
Tu non sei l'errore che hai fatto, tu sei quello che Dio ha detto della tua vita. Gesù non aveva bisogno di raccomandazioni. Quando se veniva angelo, Gesù, ma tu di che religione sei? Che comunità frequenti? Quello tuo pastore. Sei battezzato? Che fa? Fumi ancora? Che sei sposato, divorziato, come sei cumenato? Gesù non faceva mai domande nel genere, né prima e neanche dopo. Perché? Il suo desiderio di fare del bene è motivato semplicemente dalla sua grazia. Punto e basta. E cosa succede? Gesù entra nella stanza, guarda la bambina e gli dice: Talita kumi, figliola, io ti dico, alzati. La bambina si sveglia, si mette seduta e e Gesù gli dà da mangiare.
Gloria a Dio.
E la presenta viva ai suoi genitori.
Quelli
che lo poi deridevano, poi cominciano a piangere veramente. Io mi ricordo una volta abbiamo pregato per una donna che doveva fare un aborto perché aveva fatto la visita e avevamo detto che il bambino era morto e quindi doveva aspettare per altri 3 giorni per fare il raschiamento. E fu un momento molto difficile, veramente molto difficile per questa donna. Ma quel giorno, quando lei andò e lei chiese al dottore prima di fare il raschiamento, disse: io voglio che voi facciate un'ecografia. E a grande sorpresa, quando poi il medico sentì che non solo c'erano i battiti, ma che il feto di dentro si muoveva ed era vivo, il medico non riusciva a spiegarsi. Ci sono situazioni che noi non riusciamo a spiegarci. Non le riusciamo a spiegare. Ma una cosa è certa, noi possiamo fidarci di Gesù. Perché quando lui inizia un'opera, lui la porta a compimento. E non ha bisogno delle tue grida, che ti scippi i capelli, che ti fustichi, che ti metti in ginocchio e baci il pavimento. Lui non ha bisogno di questo. Lui vuole semplicemente che tu parli con lui. Amen. Quando noi leggiamo i Vangeli, vediamo una risposta diretta, chiara, semplice, veloce da parte di Gesù. La religione ci ha insegnato che dobbiamo fare le cose perché dobbiamo pregare, perché dobbiamo gridare a Dio. Non hai bisogno che Dio non è sordo, Dio non è nervoso, Dio non ha problemi con le tue grida, ma non ha bisogno che tu gridi, perché lui ascolta il grido del tuo cuore, lui vede le tue lacrime quando escono e le asciuga. La Bibbia dice in Apocalisse che le tue lacrime vengono raccolte in una coppa.
Sì.
Nessuna delle tue lacrime è persa o inutile. Tu pensi che tu stai piangendo per qualcosa al quale Dio non gli interessa? Ti dico una cosa, se è importante per te, è importante per lui. Se è importante per te, è importante per lui. Oggi sono stato pomeriggio con mia figlia e giocare con lei, stare con lei, fare i compiti con lei, io imparo così tanto stando con lei. Imparo cosa significa veramente il cuore del padre. Ci sono cose che mentre lei sta giocando so che è tranquilla, io magari sto un attimo al cellulare a vedere la posta, a vedere se sono arrivati dei messaggi importanti di lavoro, e vedo quando lei mi chiama e attira la mia attenzione, perché lei desidera che quello che sta facendo, quel gioco che sta facendo, quello scivolo, quei mattoni, quei Lego, quelle palline colorate, lei vuole che quello che lei sta facendo sia importante pure per papà. Quello che tu vivi è importante per lui. E non hai bisogno di chiamarlo 1000 volte per attirare la sua attenzione. Dio non ha cellulari non ha cellulari in mano, non è distratto. Ok? Quindi quello che voglio, sul quale voglio incoraggiarti, sorella, puoi, me la puoi ridare la chitarra?
Sì.
Io vorrei cantare un canto insieme a voi e poi preghiamoci.